Buonasera a tutti, diamo inizio a questo incontro concerto con il quale il Centro Culturale inizia anche quest'anno l'attenzione alla musica classica. Seguiamo un itinerario solcato dalla iniziativa Spirito Gentil, collana di musica classica che sta avendo una grande eco in tutta Italia, sia numerica di attenzione qualitativa del mondo della musica, collana diretta da Don Luigi Giussani, e ripercorriamo questo solco soffermandoci questa sera su Chopin. L'incontro di questa sera, perché sarà un incontro sia con la musica di questo grande autore, sia con delle persone che sentono in modo particolare, intendono offrire questa loro lettura e questo loro modo a noi tutti. L'instancabile canto, note su Chopin, è il tema che stasera ci guida, e presento brevissimamente i nostri due ospiti. Giovanni Fornasieri, maestro che in questi ultimi anni ci ha introdotto varie volte a questo tipo di incontri, e questa sera anche per la eccezionalità dell'autore che ascoltiamo e che guardiamo, cioè Chopin. Abbiamo chiamato un giovane, giovanissimo ma bravissimo pianista, appena diplomato, Massimiliano Maria Serinelli, che ringraziamo molto per aver prestarci questa sua operosità. Prego di venire e diamo inizio a questo incontro.
Delle persone che cantano insieme manifestano l'esistenza di un popolo cui appartengono, perché il canto, corale comunitario, esprime la coscienza di una storia, cioè la consapevolezza della propria origine e del proprio destino. Senza il canto non ci può essere l'entusiasmo, e senza entusiasmo non si può percepire la presenza di Dio. Questa frase di Luigi Giussani, l'autore, curatore della collana prima menzionata, è interessante perché pone l'accento sul canto come fattore di unità, di vita e di esperienza del popolo, e cioè vale particolarmente per un autore come Chopin, che si è nutrito fin dall'infanzia dei canti della sua terra, che attraverso la sua giovinezza e, ahimè, acerba maturità, morto a 39 anni, ha portato con sé sempre. È una nota caratteristica e distintiva, tutti l'hanno sempre notato e affermato. In Chopin ciò che domina il canto della sua terra, nelle mazurche, nelle polacche in particolar modo, ma in tutte le altre composizioni, è il canto. Senza canto non ci può essere l'entusiasmo, ma l'entusiasmo non è una esaltazione momentanea dello spirito, è una parola che ha una etimologia interessante. Entusiasmo deriva da enthusiasmos in greco, che ha dentro en theos, in Dio. E c'è qualche cosa che, lungi da essere momentaneo, come diremmo oggi con un brutto termine, ma per intenderci una gasatura, è invece qualcosa che colpisce e che rimanda per sua natura a qualcos'altro. L'entusiasmo. Senza entusiasmo non si può percepire la presenza di Dio, dice Don Giussani. Cioè non si può guardare all'oltre che sta la musica, perché la musica è bellezza, e la bellezza, come dicevano gli antichi, è lo splendore del vero. Una cosa che è bella, se non fosse vera, sarebbe triste, e tanto più triste quanto più è bella. Ma torniamo a Chopin. Recentemente, una ventina d'anni fa, è stata trovata una lettera di Chopin, giovanissimo, 15 anni, che scrive ai suoi genitori dalla campagna, e ci dice come da bambino abbia assimilato i canti della sua terra, ribaltando così un giudizio di questo secolo, della prima parte in particolare, per esempio di Bartok, grande musicista ungherese, il quale diceva che Chopin aveva imparato i canti della sua terra nei salotti di Parigi. A un certo punto dice, nella lettera, Lo stesso giorno c'è stata la festa del raccolto di due villaggi vicini. Eravamo a cena e stavamo per finire l'ultima pietanza quando da lontano si sono fatti sentire cori di voci in falsetto, piena di gridi nasali di campagnole e di toni più alti di ragazze che stridevano senza pietà, quasi a bocca aperta. Gli accompagnava un solo violino, per di più a tre corde, che ad ogni strofa cantava risuonando dietro una voce di contralto. E poi più avanti. La notte era bellissima, la luna e le stelle risplendevano, ma fu necessario portare fuori due candele per il fattore che doveva servire la vodka e per Frick, che nonostante suonasse a tre corde, era più bravo degli altri che suonavano a quattro. A poco tutti si erano così ringalluzziti che ballavano con tanto slancio da rotolare per terra. Dico la verità perché alcune coppie sono cadute dopo che la prima inciampò coi piedi nudi su una pietra. Attenzione, erano quasi le 11 e la moglie di Frick portò un contrabbasso in condizioni peggiori del violino, perché con una sola corda. Dopo essermi impossessato dell'archetto polveroso, mi sono messo a suonare con tanto vigore da far accorrere tutti a vedere suonare i due Frick, uno sonnolento sul violino e l'altro che segava un contrabbasso con una sola corda e polveroso. Questo brano ci fa capire come Chopin amasse la musica popolare fin da ragazzo, ne fosse nutrito, e ciò emerge con evidente chiarezza in alcune sue composizioni che non sono fra le più note, ma certamente vale la pena di soffermarsi qualche minuto, perché nell'Ottocento nessun autore si è soffermato, ha prodotto così tanti brani di un genere solo, la mazurka. La mazurka è una danza popolare in tre movimenti, danza popolare polacca. Che diceva Alfred Cortot, è di vario genere. La mazurka è cantata, danzata e insieme può essere danzata e cantata. In una delle ultime, Chopin così si esprimeva, con un elemento caratteristico popolare, cioè usando anche una scala, cioè una successione di note. Che non è proprio la nostra scala maggiore a cui siamo abituati. Ma è. Sentiamo come inizia. È un canto. Ma improvvisamente, preso come da un vortice di fantasia o di reminiscenza, ecco, cambia completamente umore. E inizia la danza. Abbiamo sentito questo passo di danza. Questa è proprio una danza contadina, tipica. Quindi la danza e il canto presenti nella musica di Chopin, in particolare nelle mazurche, ma poi come sentiremo nella grande polacca, che richiama anche echi di strumenti, per esempio le cornamuse. Sentiamo questo passaggio di un'altra polacca, l'opera 6 numero 2. Che inizia in un modo del tutto inconsueto. Sembra proprio di sentire degli strumenti a fiato, come cornamuse, per poi iniziare il canto vero e proprio. Thank you. Oppure, in un'altra mazurka, Chopin usa un accordo particolare che è stato definito accordo di Chopin, che è costituito da due suoni che danno una grande tensione, si dice, armonica, cioè debbono risolvere in un'altra, su un altro grado della tonalità. Inizia in questo modo molto misterioso. Quindi un accordo molto dissonante, carico anche di una certa dolorosità. Ma in questo terzo e ultimo esempio, altro aspetto della mazurka e del sentimento popolare, filtrato però attraverso l'esperienza musicale e quindi attraverso l'insegnamento che Chopin aveva ricevuto da due maestri, primo Wojciech Żywny, che era boemo, in realtà cecoslovacco, più violinista che pianista, e poi dal suo grande maestro Elsner, che era direttore del conservatorio di Varsavia. Sei mesi prima di morire, Chopin scrive a Delacroix, che conosceva, tra gli altri grandi nomi della Parigi di quell'epoca, scrive dicendo che la fuga, la polifonia, il modo antico quindi di Bach, come era stato per Schubert e in tarda età per Beethoven, costituiva come un ritorno alle origini. Dice Chopin espressamente, la fuga è l'origine e la fine di tutta la musica. C'è una mazurka famosa. Qui c'è una voce che imita l'altra, ma qui siamo lontani da Bach. È come se fosse, come una, la definiva Cortot, grande pianista, l'ombra radente che di soppiatto si avvicina alla prima voce che è stata espressa con un contrappunto rigoroso. C'è un ricordo di Bach, ma quanto siamo lontani dalle fughe del clavicembalo ben temperato, per esempio. Qui c'è un accenno, un ritorno a questo modo di esprimersi che è basato su due linee che si sovrappongono, non quindi su una armonia degli accordi, ma su due linee che si intersecano, appunto, contrapponendosi, contrappuntandosi. Il termine deriva proprio da puntum contrapuntum. Ascoltiamo ancora una volta. Ma dicevo, Chopin è l'uomo del canto, dell'instancabile canto, che si rivela particolarmente, come ascolteremo tra poco, nella grande polacca preceduta dall'andante spianato, si ricollega al canto italiano. A Varsavia, dove era cresciuto, il teatro era pieno di autori italiani, Rossini, ma anche Mozart, le opere italiane. E Chopin aveva assimilato questo, e nella sua musica questo emerge in maniera evidente. Soprattutto c'è una grande affinità con il più grande cantore italiano dell'epoca, e cioè con Vincenzo Bellini. È un aneddoto, si dice, che Chopin fosse particolarmente innamorato di un'aria della Beatrice di Tenda, penultima opera scritta da Vincenzo Bellini per il teatro La Fenice, ma eseguita a Parigi, quindi Chopin ebbe modo di ascoltarla, che è come un testamento spirituale, una preghiera, il finale dell'atto primo della Beatrice di Tenda. Lei, Beatrice, ha un canto struggente, pieno di malinconia e anche di dolore. Beatrice è un fatto realmente accaduto al castello di Binasco nel 1418, vedova di Facino Cane, sposa Filippo Maria Visconti, ma verrà mandata a morte per sospetto tradimento verso il consorte. E qui canta, come dicevo, una preghiera al defunto marito che l'aiuti a sopportare le vicende della vita, con uno struggimento e con una cantabilità che Chopin amava, farà propria. Non per niente Chopin ammirava moltissimo Giuditta Pasta, grande cantante dell'epoca, preferita da Bellini, che per lei coniò il termine sublime tragico. Giuditta Pasta era talmente additata da Chopin che Chopin stesso diceva ai suoi allievi che per ben suonare bisogna saper cantare, e dai più dotati faceva studiare canto. Vi accenno solo l'orchestra. Non possiamo purtroppo ascoltarla dal vivo, ma vi rimando a un vostro ascolto, perché certamente, ripeto, quest'area che Chopin amava e secondo un aneddoto avrebbe voluto che fosse suonata alla sua morte, indica un legame profondo col canto italiano, dell'opera italiana, che unisce, si riunisce in Chopin, riunendo tutta una tradizione ottocentesca di bel cantismo, ma soprattutto di espressione musicale, che vedeva in Chopin il suo culmine. Chopin aderiva alla teoria italiana e settecentesca della musica, cioè della musica strumentale intesa come colei che imita il canto. L'italiano è quello che attraverso gli strumenti, pensiamo a tutti i grandi musicisti di quell'epoca, da Boccherini, ma prima i vari Vivaldi, Corelli, eccetera, hanno amato il canto, l'espressione del canto, proprio perché espressione dell'uomo primordiale e insieme, come abbiamo richiamato prima, costruttrice di comunità, di popolo. Il canto ha accompagnato Chopin in tutta la sua vita come il ricordo e la memoria di una terra che non vide mai più, perché a 20 anni partì per destinazione Londra, ma si fermò a Parigi. Lì visse il resto della sua vita, ma facendo trapelare e sbocciare in ogni sua composizione il canto, ora mesto, malinconico, triste, ora profondamente accorato, tragico, eroico, con tutte le sfumature possibili. E un esempio di canto è dato proprio dalla Grande Polacca, opera 22, preceduta da un andante spianato. In realtà si tratta di due composizioni composte in periodi differenti. L'andante è stato composto dopo e unito alla polacca, che invece è di carattere decisamente più brillante. La polacca è una danza, anch'essa, come dice il nome, polacca, che si diffuse in Europa nel 6-700, ha un carattere più maestoso, quindi più lento rispetto alla mazurka, meno vivace, ma l'andante che precede sentirete una cantabilità tutta italiana. Sembra proprio di sentire uno stornello o una canzone, per certi versi, che si poteva dire nella penisola nell'Ottocento, da Napoli fino a Venezia. Vi sottolineo solo un particolare. Nell'introduzione c'è un abbellimento che fa capire quanto Chopin sulla tastiera si rifacesse al canto. Questo tiratan è un abbellimento che è di antica data, già Mozart lo descriveva, si chiama Schleifer in tedesco, o slide in inglese, flatté o culé in francese. Significa scivolare, andare, collegare. questo potrebbe essere una chitarra che accompagna un canto, un mandolino, ma il legame profondo, pensiamo a quanto appunto ammirasse il canto Giuditta Pasta, soprattutto Vincenzo Bellini, serve un rapporto da approfondire molto, Chopin immette sulla tastiera l'equivalente che usava invece per le sue opere Bellini, con una caratteristica. Il titolo dell'incontro di stasera, l'instancabile canto Note su Chopin, riecheggia anche un testo famoso di André Gide, Note su Chopin. Chi lo andrà a leggere potrà notare nell'introduzione un particolare che mi ha colpito. Contrapponendolo a Wagner, dice, e sottoscrivo in pieno, che mentre Wagner riveste le sue emozioni di note, Chopin al contrario riveste, parte dalla nota e la riveste di emozione. Non è l'emozione che viene con una sorta di pretesto rivestita di suoni, ma è il contrario. È come un partire da ciò che c'è, come dal canto che Chopin sentiva da ragazzo. E su ogni nota regalare, costruire, dare, porgere un'emozione. Allora ascoltiamo la grande polacca brillante, preceduta dall'andante spianato, opera 22. Sembri dunque che il canto qui sia svanito in mezzo a frastagliate, mirabolanti e straordinari virtuosismi del pianoforte, ma è lo strumento suonato ed esaltato in tutte le sue possibilità, certo anche con un gusto del brillante che alle nostre orecchie può apparire datato, ma che avete sentito soprattutto nella mano sinistra così potentemente e saldamente eseguita, come il ritmo della polacca, quindi della danza popolare, sia attivo e presente nella composizione stessa. Mentre l'andante, come avete sentito, era un canto spianato, dilatato, tranquillo, di chiara derivazione italiana e suona ancora oggi come un omaggio alla musica italiana che diventa così segno anche di tutta la musica europea. Ma adesso ci spostiamo su un altro aspetto di Chopin, gli studi, tutti i musicisti hanno scritto studi per il loro strumento, ma quelli di Chopin sono particolari, sono nati sì dal desiderio, da esigenze di sviluppare una tecnica nuova che Chopin ha sviluppato, non dimentichiamo che per quanto riguarda il pianoforte, unico strumento della sua vita e strumento per cui ha scritto la quasi totalità delle composizioni, caso unico penso nella storia della musica, nate sì, dicevo, da esigenze tecniche, ma trasformate in straordinarie brani musicali, sempre però, e questo è interessante, con delle radici nella tradizione. Ascolteremo lo studio numero 1 dell'opera 10, dedicati, l'opera 10 sono 12 studi dedicati a Franz Liszt, il numero 3 in mi maggiore, celeberrimo, detto anche Tristesse, studio della tristezza, e il numero 12, il rivoluzionario, appunto come sorto come reazione, tra virgolette, musicale ai fatti accaduti a Versavia nel 1830-31, quando l'insurrezione popolare fu repressa dal regime zarista e la Polonia ebbe un breve periodo di vita indipendente. Ma riallacciandoci al discorso di prima, il primo studio, che è in do maggiore, è come una grande glorificazione di questa tonalità di do maggiore, e in nuce in fondo è come un grandioso sviluppo di quel primo preludio del clavicembalo ben temperato che Chopin conosceva molto bene per averlo studiato con il suo maestro e che è stata tra l'altro poi la base, l'accompagnamento per alcuni bella, per altri famigerata Ave Maria di Gounod. È come una specie di studio sugli accordi, qui sentirete con quale invece capacità di affondare in tutta la gamma espressiva che il pianoforte può avere. Straordinario anche dal punto di vista della rappresentazione visiva, sono stati fatti degli studi visivi su questo preludio, su altri studi di Chopin, che mostrano una meravigliosa continuità come ad onde simmetriche, riproducibili quindi anche con una sorta di perfezione pittorica, comunque immaginifica. Il secondo brano, lo studio mi maggiore, è celebermo, troppo bello. Perché io ve lo suoni, perché lo ascoltiamo, ed è uno dei canti più accorati, insieme più intimi, ricchi, carichi di struggimento, con una parte centrale ricca di quel famoso accordo di Chopin che vi ho prima indicato, che è diventato un po' il suo segno distintivo, il suo modo di ricercare nella musica sonorità, timbri nuovi. E l'ultimo invece, il terzo brano, lo studio rivoluzionario, dove una mano sinistra di straordinaria potenza e velocità canta tutta la ribellione di Chopin, lontano dalla patria, il 1830 è già arrivato a Parigi, sente le notizie, arrivano gli esiliati, i rifugiati dalla Polonia, alle cui figlie e mogli darà lezioni di pianoforte, così campando al mondo, cioè vivendo, ha fatto il maestro di pianoforte Chopin, con quella ribellione giovanile di chi sente la patria lontana e ormai come perduta. Ma questo ricordo lo maturerà e rimarrà sempre anche nelle composizioni dove sembra cedere alla melanconia, alla tristezza e anche alla disperazione, come una possibilità di riscatto sempre. Il canto, un instancabile canto. E dicevamo prima, senza canto non c'è entusiasmo. E Chopin, qualsiasi cosa scriva, bella, forse meno interessante, profonda o meno profonda, ha questo nel cuore. Ascoltiamo quindi i tre studi dell'opera 10, il primo in Do maggiore, il terzo in Mi maggiore e il numero 12 in Do minore.
Thank you.
ma è con l'aderenza a una forma a lui precedente, la sonata classica, che Chopin compie uno dei suoi grandi capolavori. Chopin non è stato considerato in vita un grande compositore, a me meglio. Su di lui sono stati dati giudizi severi dai suoi contemporanei, anche da Liszt, che di solito è più acuto nei giudizi. Per le ultime composizioni parla di fantasia ormai inaridita, malata, da alcuni definito un talento da camera malato, i suoi contenuti considerati insani, perché era musica che usciva dagli schemi consueti del virtuosismo del mondo accademico di allora, per chi conosce Moscheles, Kalkbrenner, autori di tutto rispetto ma certamente non geni. E sì che Elsner, il suo secondo e più grande maestro, aveva scritto nel suo resoconto finale, dopo 6 anni di studi, attitudini particolari, genio musicale. Questi 3 fatti, da un lato l'insanità dei contenuti, dall'altro l'aver scritto solo ed esclusivamente, quasi per pianoforte, considerato un limite, quindi non essersi cimentato con l'orchestra, e poi questa forma strana di accostare il pianoforte, per l'epoca considerato fuori, assolutamente tempo, anticipatore invece di tutto ciò che poi verrà sul pianoforte, dicevo, costituisce un trova come un crogiuolo in cui gli elementi si fondono in questa sonata, la terza in si minore, opera 58, scritta nel 1844, si articola nei movimenti consueti della forma sonata, quindi obbedisce a qualche cosa di precedente, a una forma che non ha certamente inventato lui, ma con una caratteristica propria. In alcune, per esempio, sentirete nel primo movimento la ripetizione del secondo tema, quello più cantabile, che prende come sopravvento. In Beethoven abbiamo primo e secondo tema che lottano uno contro l'altro armati, e da qui nasce lo sviluppo. In Chopin invece c'è come uno squilibrio, o meglio un dar più importanza a certi elementi, c'è una personalizzazione della forma maggiore, ma rispetta sostanzialmente la forma antica. Dicevo, si articola in 4 movimenti, il primo, allegro maestoso, il secondo, un mirabolante, vivacissimo, scherzo, che qui ha proprio anche il sapore, quasi, sembrerebbe della burla, tanto mette alla dura prova l'abilità del pianista e tanto invece ci fa godere lo spirito, ma il capolavoro, la sommità, è raggiunta dal 3° movimento, il largo che precede il presto finale. Qui, dopo un'introduzione drammatica, come se preannunciasse qualcosa di tragico, improvvisamente si placa. E ne nasce un canto cantabile, scrive Chopin, che è una delle cose più struggenti, come fosse fatto come una preghiera, detta in ginocchio. Sentite. Sentite, come quasi un pianto, questo accompagnamento che sembra quasi zoppo. Tu. Spoglio, dimesso, come uno che non abbia più niente da difendere, sia di fronte veramente a sé e al suo destino. E poi quella pagina meravigliosa che poi segue sempre nello stesso movimento. Tutto sembra placarsi, addolcirsi, e immaginiamo come un abbandono di Chopin nelle mani del creatore, perché certamente era credente, certamente la sua musica esprime una nostalgia di qualcos'altro che è assolutamente impossibile negare anche alle orecchie più incallite. Il quarto movimento è invece una ballata, è come una narrazione agitata, per certi versi drammatica, che è come rivedere tutta la propria vita attraversata dalle gioie e dai dolori, ma con una continua tensione. La vita è dramma, è sempre di fronte a qualcosa a cui si sta. Chopin ha vissuto intensamente la vita, la sua realtà, e ne ha dato testimonianza nella musica, come pochi. Ma prima di cedere la parola, meglio il suono, a Massimiliano, permettetemi solo di farvi notare la conclusione del movimento che vi ho accennato. Perché è come se in due accordi Chopin dicesse tutto il travaglio e tutta l'apertura possibile a una consolazione. Così termina il terzo movimento. Questo è ancora pervaso di oscurità, come di ombra, dolore. E poi? C'è tutta la grandezza di un uomo in questi due accordi, se così si può dire. Ma ascoltiamo senz'altro la sonata in si minore, opera 58, nei tempi allegro, maestoso, scherzo molto vivace, largo, finale, presto non tanto.
Thank you. Thank you. Thank you.